18:36, eccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout per la special edition di Medea, il colpo della strega, a cura dell'Assemblea Antisessista di Torino. E partiamo subito con un pezzo musicale. Prima di cominciare vi ricordo i contatti per comunicarci i vostri pensieri qua nell'acquario delle libere frequenze di Radio Blackout, il cellulare per gli sms 346-667-3263, il fisso 011-249-5669, oppure ci potete ascoltare all over the world con il sito streaming www.radioblackout.org. Oggi una puntata appunto a cura dell'Assemblea Antisessista di Torino, Franca ai microfoni, in attesa che arrivi Chiara, che si è dispersa nella nebbia torinese, ma la nostra trasmissione porterà un po' di calore e un po' di sole. E partiremo con qualche notizia dal mondo per poi focalizzarci più su un fatto che è ritornato un po' in auge in queste settimane tra i vari mezzi internet. Abbiamo trovato un documento che riprende i fatti di Parma di cui avevamo parlato comunque a Torino qualche tempo fa come Assemblea Antisessista e cercheremo appunto di approfondire la cosa e di capire un po' di più insieme. Vi rimetto un pezzo musicale e poi cominciamo.
We'll be right back. Una buona serata e benvenuti anche da parte mia, che nel frattempo sono arrivata trafelata negli studi di Radio Blackout per iniziare con la prima diretta. Non so se Franca ha già annunciato questa prima parte di sguardo un po' più verso l'internazionale, e partiremo con la Colombia, ma non solo, perché il 7 dicembre scorso è uscito un articolo sul Manifesto a firma Geraldina Colotti, intitolato Femministe in piazza per la piccola Juliana. Si tratta insomma di un femminicidio avvenuto in Colombia, caso che ha portato a una serie di proteste contro la violenza sulle donne, ma in questo caso in particolare contro la violenza sulle bambine, e per lo più le bambine provenienti, va da sé, dai quartieri insomma più poveri di quelle città. E all'interno di questo articolo insomma Geraldina ci fa anche un po' il quadro di quelle che di quella che è la situazione della violenza di genere, della violenza maschile contro le donne in alcuni paesi dell'America Latina. Benvenuta Geraldina.
Ciao compagne e compagni, benvenuti, cioè bentrovati a voi. Sento il volume un po' basso.
Ok, proverò ad alzare ancora di più la voce. Prima di tutto grazie per la tua disponibilità ad intervenire. Ti chiederei insomma di raccontarci un po' quello che hai scritto nell'articolo dedicato a Juliana e alle proteste che ci sono state, e poi magari passiamo anche ad altro, entrando più nel dettaglio di una serie di questioni.
Sì, grazie a voi. Bene, dall'America Latina, come sapete, come sappiamo, è arrivato il messaggio e la proposta dopo un femminicidio veramente fra i più barbari in Argentina. È arrivato il messaggio dello sciopero globale delle donne, della sospensione delle donne da ogni tipo di attività per quel giorno, per diverse ore, che è stato seguitissimo e che sarà ripreso poi anche in Italia in vista dell'8 marzo. In questo contesto c'è un'attenzione anche, per fortuna, però un po' maggiore, a casi che prima sarebbero anche passati inosservati. Certamente quello di cui stiamo parlando, il femminicidio brutale di una bambina di 7 anni dopo una serie di torture, violenze sessuali, e dopo essere stata rapita, sequestrata, e sta veramente facendo parlare tutto il paese. E però purtroppo quando poi si richiude, quando l'attenzione dei media scema, i dati, quei pochi che filtrano, parlano di una realtà purtroppo quotidiana di abusi sessuali e di omicidi, prima di tutto di femminicidi in generale, che sono calcolati in Colombia in una media di 4 al giorno e la cui impunità è di oltre il 90%, ma in questo quadro gli omicidi a scopo sessuale di minori e la cui percentuale di femminicidi sui minori non è conosciuta, perché non ci sono statistiche attendibili, le procure non le fanno, però da quelle che filtrano risultano dati allarmanti. È evidente che, come in questo caso, le condizioni economiche moltiplicano il rischio innanzitutto dell'impunità da parte dei predatori, che vanno nei quartieri poveri e poverissime, dove l'infanzia non conta niente e dove ovviamente è molto difficile per le famiglie riuscire intanto a denunciare, ma anche a portare avanti un procedimento che spesso significa anche costi, significa esporsi alle rappresaglie, perché tra l'altro il dato della rappresaglia, che spesso al corpo delle donne come oggetto, come sempre, come materia di guerra, e il corpo delle bambine e dei bambini è molto frequente. Non dimentichiamo che nel conflitto armato in Colombia, che dura da oltre 53 anni e che con fatica si cerca di portare a soluzione politica, e non è detto che ci si riesca, perché il potere sta facendo di tutto per ritardare il compimento vero della firma di pace, la metà delle vittime sono donne, e sono spesso state vittime di stupri, di violenze sessuali e di femminicidi, quando non era ancora questo il femminicidio considerato a livello giuridico. Quindi anche questi dati sono purtroppo sempre per difetto. E adesso, cioè, uno dei femminicidi più frequenti è quello delle leader sociali, che vengono uccise proprio in base al fatto che sono donne che prendono in mano il loro destino. Quindi ci sono le vittime, ma ci sono anche e soprattutto, è sempre più in aumento, come succede anche in Venezuela, i femminicidi a scopo politico, quando le donne resistono e non sono più soltanto vittime, ma al contrario prendono in mano la lotta, si organizzano e organizzano, sono ancora più esposte, sono doppiamente esposte sia dal punto di vista di genere che dal punto di vista di classe.
Ecco,
oltretutto, nella descrizione concreta di questo femminicidio della bambina si vede molto chiaramente questo dato. C'è un ricco rampollo di una grande famiglia legata ai poteri che contano in Colombia, il quale si è recato probabilmente insieme ad altri, perché dalle indagini in cui si registra tra l'altro la morte di un testimone chiave, questo personaggio, che si chiama Rafael Uribe, un grande architetto, un noto architetto di una grande famiglia, pare che non fosse solo, e dalle testimonianze si era recato più volte in quel quartiere povero tentando di rapire la bambina, offrendo soldi, molti soldi, al circondario e ai bambini stessi. Quindi questo fa pensare che sia una prassi purtroppo consueta, tant'è che le scomparse di minori sono molto frequenti. Ce lo diceva recentemente, passando a un altro paese, l'Argentina, ce lo diceva il Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel, che questo tema della scomparsa, della violenza, della tratta di minori e di ragazzine è un vero, e della torture che esistono in Argentina, è un dato assai preoccupante, che le organizzazioni popolari stanno cercando di combattere andando alle ragioni, alle origini, ma che quando ci sono politiche neoliberiste come quelle che hanno ripreso piede in alcuni paesi dell'America Latina, in particolare Argentina e Brasile, certamente non sono favorite.
Sono racconti, quelli che fai, assolutamente agghiaccianti, la storia di Juliana come la storia di Lucia Perez, insomma, che hai nominato all'inizio. Immagino, insomma, che solo a pensarci vengano i brividi a chi ci ascolta. Tu dicevi giustamente, insomma, siamo molto d'accordo rispetto a questa analisi, che al dato di genere si interseca in maniera assolutamente esplicita ed evidente un dato di classe all'interno di queste storie. Ecco, visto che, insomma, siamo anche qui da noi in fase di preparazione rispetto allo sciopero generale internazionale delle donne dell'8 marzo da Roma, insomma, si è così accolta la richiesta delle donne latinoamericane rispetto a questa data. Ecco, forse è il caso, insomma, che al di là di ogni dubbio, questi due dati, il dato di classe e il dato di genere, all'interno di quella data, come all'interno insomma delle analisi che poi conduciamo quotidianamente come compagne nelle pratiche che mettiamo in campo, debbano essere insomma due dati assolutamente legati e inscindibili, no? Penso che la grossa scommessa rispetto all'8 marzo e allo sciopero internazionale che siamo chiamati in qualche modo a costruire e ad immaginare sia un po' questa.
Sì, io immetterei alcune, in questo senso, alcuni elementi di riflessione. Cioè, dall'America Latina arriva il dato forte che nelle grandi lotte del secolo scorso, alla fine del secolo scorso, contro il neoliberismo dilagante, abbiamo visto le donne essere in prima fila. E soprattutto nei due percorsi più significativi che hanno dato origine a una nuova ribellione, nel 94 in Chiapas, ma e poi nelle formidabili lotte che ci sono state in Venezuela, anche con la lotta armata, dove l'elemento significativo, l'elemento femminile è stato determinante nelle lotte operaie e studentesche, ma nelle lotte indigene in Bolivia, in Ecuador, e tutto questo, per esempio, soprattutto in Venezuela e nei paesi che hanno approvato nuove costituzioni. Pensate quanto è importante rispetto anche a noi analizzare questo dato. E le donne, i diritti delle donne, la loro possibilità di essere al centro della scena, l'abbiamo vista sia per quel che riguarda una presenza attiva in tutti i settori politici e di governo, ma anche per esempio per quel che riguarda il Venezuela, in una costituzione la unica declinata nei due generi. Noi siamo stati insieme in questo grande incontro mondiale che c'è stato nel 2010 di donne, e si è visto effettivamente qual era il livello di partecipazione popolare delle donne, di direzione politica. Questo è un punto molto importante, perché invece nelle nostre sponde di Europa sfiancata, il femminismo degli anni 70, con la sua grande spinta che ha portato poi molte di noi a spendersi anche fino alla ricerca di trasformazione radicale nelle organizzazioni armate, ha proposto allora obiettivi di libertà per tutte e tutti. Poi a un certo punto, sarebbe interessante analizzare, questa relazione nel corso degli anni 80 si è spezzata, quindi le periferie, le ultime donne, che le donne migranti, poi l'esercito industriale di riserva di cui le donne migranti fanno parte, sono state lasciate a loro stesse, alla mercè o delle fasciste o della Chiesa, o che si sono appropriate di una serie anche di contenuti malamente intesi, capovolgendone di senso, e per converso ha anche preso piede una torsione neoautoritaria, emergenzialistica, legalistica, che ha anche purtroppo influenzato gran parte della sfera femminile, diciamo così, che anziché mettersi alla testa delle lotte ha delegato, finendo in una logica cenacolare, oppure delegando a un legalitarismo che uccide con le mani pulite, tutta una serie di questioni in cui poi non ha più saputo mettere mano. Io credo che invece il dato molto importante, significativo di questo nuovo movimento è che intanto si sa di quello che si parla, perché sono donne che stanno lavorando sui territori, si misurano con i problemi concreti, si misurano con i limiti di leggi liberticide, che promettono soltanto carcere, che si vede che cosa stanno producendo, no? In termini di restringimenti anche simbolici dei contenuti anti-autoritari, che invece andrebbero ripresi perché fanno parte, sono parte del DNA della lotta per la liberazione delle donne, che a parer mio non può che porsi obiettivi di libertà per tutte e tutti, ed essere in prima fila per questo, dicendo anche una parola che è stata bandita, essere sì all'avanguardia, perché oggi siamo un'avanguardia simbolica e concreta dei contenuti più deflagranti di questa globalizzazione capitalista, che ci esclude e che esclude tutti quelli che invece in alcune parti del sud del mondo, come per esempio in Venezuela, hanno deciso di prendere in mano il proprio destino, ricreando delle inedite alleanze e essendo per questo sanzionati dai grandi media e soprattutto dai grandi poteri. Cioè, è interessante vedere che cosa sta succedendo in questo periodo in Venezuela, fino al punto che questo paese è stato considerato da Obama una minaccia inusuale, straordinaria addirittura per la sicurezza degli Stati Uniti, perché è la minaccia dell'esempio, un esempio che le donne hanno dato, continuano a dare in prima persona.
Geraldina, io ti ringrazio molto per questo tuo intervento. Io insomma mi sento di essere abbastanza ottimista rispetto a quello che si sta dando come ripresa del movimento delle donne in Italia. Ovviamente è tutto un po' da costruire, da rimettere in piedi, e credo che insomma ci aspetta un duro lavoro rispetto all'8 marzo prossimo, anche qui sul territorio torinese, in cui insomma stiamo cercando di capire come organizzarci e come immaginarlo, anche perché insomma si è talmente modificato il mondo che abbiamo intorno, in particolare il mondo del lavoro, di cui insomma facciamo parte ma in maniera sempre più marginalizzata, che insomma diventa anche sempre più complesso immaginare un lavoro politico all'interno di un posto di lavoro, vista la frequenza con cui lo cambiamo e la frequenza con cui dal mercato del lavoro veniamo continuamente buttate fuori e riprese insomma secondo le necessità. Ma credo che insomma ci sia tanta voglia di fare, per cui insomma speriamo che insomma che i fatti poi ci diano ragione nel nostro ottimismo. Ti ringrazio molto, Geraldina, e insomma avremo tanta occasione di risentirci e rivederci al più presto.
Sì, grazie a voi, un abbraccio, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, grazie. E appunto questo intervento, quando ho letto l'articolo, mi è fatto venire in mente che la situazione della violenza macista in America Latina, non solo, però in particolare in America Latina, è diffusa con le stesse dinamiche in tantissimi paesi. Ad esempio nel Salvador c'è la legge che vieta l'aborto, quindi chi abortisce sia volontariamente che involontariamente può essere incarcerata, e tra le altre cose mi faceva venire in mente un fumetto che ho letto qualche anno fa, che si chiama Luchadoras di Peggy Adam, che appunto tipicizza la situazione di Ciudad Juárez, che è una delle città famose a livello internazionale per ripercuotersi in costante anche per le cifre altissime di femminicidi, femminicidi, torture eccetera, e descrive con una storia semplice ma allo stesso tempo molto complessa nelle sue dinamiche, quando uno si ferma a pensare come la violenza non sia solo in questo caso evidentemente una violenza maschile contro le donne, ma è una violenza macista. Infatti nelle pagine di questo fumetto ci sono anche tanti episodi, magari solo sfiorati, di violenza macista esercitata dalle altre donne che sono state allo stesso tempo vittime carnefici della stessa violenza macista, che si ripercuote all'infinito e che si passa alle figlie, ai figli, in un circolo che, se non viene preso in mano con la lotta delle donne, si potenzialmente può ripetersi all'infinito. Quindi se volete ve lo consiglio, è un fumetto del 2008, credo che sia solo in spagnolo, ma vale la pena per farsi un'idea.
Ottimo.
Lasciamo ancora un pezzo musicale e poi passiamo all'altra parte del mondo.
Let's talk about dogs.
Mi sono sbagliata, non passiamo ancora dall'altra parte del mondo, ma restiamo in America Latina con una notizia dal Brasile di cui Chiara ci dirà qualcosa.
Sì, dove il movimento delle donne è tornato a mobilitarsi per fermare la controffensiva del Congresso nazionale dopo la storica sentenza della Corte Suprema che depenalizza l'aborto nei primi 3 mesi. Le donne sono scese nelle strade di Rio e San Paolo l'8 dicembre. La questione aborto quindi di nuovo in primo piano in Brasile, ad un anno dalle manifestazioni di centinaia di migliaia di donne contro il disegno di legge Cuna che intendeva criminalizzare l'aborto anche in caso di stupro. Il movimento definito la Primavera das Mulheres, torna a mobilitarsi in un clima difficile e complesso dopo le recenti vicende politiche nazionali. Due settimane fa, con una sentenza senza precedenti nel paese, la Corte Suprema ha affermato di non considerare reato l'interruzione volontaria di gravidanza nel primo trimestre, revocando l'ordinanza di custodia cautelare per 5 professionisti di una clinica di Rio arrestati mentre stavano praticando un aborto illegale nel 2013. Pur trattandosi di un caso specifico e non vincolante, l'importanza della decisione ha già provocato la reazione dei settori conservatori della società brasiliana. Il presidente della Camera dei Deputati, Rodrigo Maia, ha annunciato a poche ore dal pronunciamento della Corte che verrà istituita una commissione legislativa per cercare di invertire la sentenza del Tribunale. L'annuncio è stato fatto dopo che diversi deputati, in particolare quelli legati alla Chiesa Cattolica e ai gruppi evangelici, si erano espressi in plenaria contro la decisione della Corte Suprema. In Brasile l'aborto è un reato di fatto punito da 1 a 3 anni di carcere e legale solo in 3 casi. Malformazioni cerebrali del feto, rischio per la vita delle donne e stupro. Ancora dall'America Latina aggiungo solo che ci sono delle novità anche dal Perù, di cui però vi renderemo conto nelle trasmissioni prossime, rispetto alle sterilizzazioni forzate. Avevamo raccontato insomma la storia un po' di settimane fa di tutto quello che ha combinato Fujimori in Perù rispetto appunto all'opera di sterilizzazione forzata delle donne indigene, e insomma c'è una battaglia fortissima che sta continuando in Perù, in particolar modo perché insomma i processi non vadano a cadere e non restino tutti impuniti, ma insomma ve ne parleremo la prossima settimana. Direi che possiamo passare all'Africa con un flash dall'Egitto, perché era il 7 dicembre era stata arrestata Azza Soliman, avvocata e fondatrice del Centro per l'assistenza legale alle donne egiziane, un arresto insomma che aveva creato tantissimo scalpore. Fortunatamente è stata rilasciata un paio di giorni dopo con una cauzione di $1,000.
E passiamo allora a Medio Oriente. In Libano una buona notizia, diciamo relativamente positiva almeno per quanto riguarda i risultati delle lotte autogestite delle donne, e appunto con un articolo si legge che la Commissione di Giustizia del Parlamento libanese ovviamente ha votato per l'abolizione di un articolo del codice penale che garantisce l'immunità agli stupratori che sposano le loro vittime, un successo che si deve alla campagna di una piccola ONG locale, Abad. Appunto, in Libano fino a pochissimo tempo fa, ancora adesso non è stato non è definitiva l'abolizione, ma probabilmente lo sarà da quello che scrive appunto il giornalista, e questo articolo del codice penale, in particolare il 522, aboliva il reato di stupro se lo stupratore appunto sposava la vittima. La questione più importante da questo punto di vista non è tanto il contesto legislativo che cambia, che è comunque importante perché è un riflesso della società, e quindi una conquista come questa fa ben sperare in un cambiamento anche di rotta proprio sociale, ma era appunto come la legge a volte è anche il riflesso di un contesto patriarcale, un contesto sociale, anche in questo caso era una legge che seguiva un po' quello che era l'atteggiamento delle famiglie delle donne stuprate, che per paura soprattutto di esclusione e di attacchi, di perdere la faccia e salvare l'onore, spingevano e spingono ancora le vittime di violenza sessuale a sposare i loro aggressori in un matrimonio riparatore. E quindi fortunatamente questa lotta portata avanti da questa piccola ONG di donne, che ha portato avanti anche una lotta visibile, si è scesa in piazza indossando abiti da sposa insanguinati, essendo cartelli con la scritta "il matrimonio non può cancellare uno stupro", è riuscita a smuovere qualcosa a livello locale, e quindi a far abolire questo articolo. Sicuramente è solo un primo passo, perché quello che ancora c'è da fare, sarà un processo molto lungo, e quello è cambiare una mentalità che ovviamente nega l'autodeterminazione della donna e rimette tutto all'onore, alla dignità della famiglia, e quindi poi spingere anche queste donne a avere la libertà della libera scelta di non sposare il proprio stupratore, e non farsi invece imporre questa strada dalle proprie famiglie. E questa è, tra l'altro, Abad si legge pure nell'articolo, porta avanti anche case sicure per le donne che hanno subito violenza, quindi un'auto-organizzazione delle donne, in questo caso sotto forma di ONG, che però dimostra come ancora una volta che le lotte dal basso delle donne riescono effettivamente a ottenere dei risultati e a cambiare con le unghie, con i denti e con la lotta le schifezze della società patriarcale.
Sì, tra l'altro, insomma, ci sembrano notizie d'altri mondi e d'altri tempi, ma vorrei ricordare a chi ci ascolta che anche qua in Italia la legge sullo stupro è cambiata soltanto negli anni 90, cioè quindi l'altro ieri. Fino agli anni 90 era un delitto contro la morale e non contro la persona, quindi insomma ogni tanto cerchiamo anche di così decolonizzare il nostro sguardo e leggere anche queste notizie pensando anche un po' a casa nostra, perché appunto sembrano notizie così provenire da mondi strani, ma fino all'altro ieri anche da noi, insomma, non è che fossimo messi meglio.
Assolutamente sì, e ancora una volta in questo caso c'è tantissimo legato alla situazione socio-economica comunque delle donne e delle famiglie, perché è usciti come si legge tra le righe dell'articolo, usciti dal centro di Beirut, il contesto di povertà e di emergenza e aumenta e lascia forse più ampio spazio a una struttura patriarcale tradizionale che poi di fatto limita ancora di più la libertà delle donne. Questo non vuol dire che l'emancipazione occidentale sia liberazione dal patriarcato, assolutamente, però sono in questo contesto la situazione economica e sociale influisce tantissimo sulla libertà di autodeterminazione delle donne.
Benissimo, sono le 19:11, questo è sempre il colpo della strega in versione assemblea antisessista di Torino, ci ascoltiamo ancora un pezzo e poi continuiamo. This one goes out to the entire world. That's right.
Con questo pezzo passiamo all'India, e una cara compagna ci ha scritto che segue appunto le questioni indiane e di quella parte comunque di lotta, che anche se in questo caso purtroppo la notizia non è una notizia buona, una notizia di lotta, ci ha scritto un pezzo per aggiornarci su cosa accade tutti i giorni. Il Times of India ha raccolto la settimana scorsa nella città di Agra la testimonianza di una donna vessata dai parenti del marito per aver dato alla luce la seconda figlia femmina. Nannu racconta infatti di essere stata malmenata dai familiari del marito, i quali, dopo averle rasato la testa in segno di disprezzo, l'avrebbero cacciata di casa, impedendole di vedere la bambina. Il tutto si è svolto nell'indifferenza più totale da parte delle forze di polizia, che si sono limitate ad ammonire i soggetti coinvolti e hanno evitato di rispondere alle domande degli inviati del Times. Episodi simili di violenza di genere sono purtroppo all'ordine del giorno in India, in cui nascere donna è ancora per molte una maledizione. Grava spesso sulle giovani spose l'aspettativa implicita di partorire un figlio maschio, la cui nascita è percepita dalla famiglia come un asset ed è motivo di rispetto per la donna che le dà la luce. Alla base della diffusa preferenza per il figlio maschio vi sono fattori strutturali, economici e religiosi difficili da minare e spesso anche da individuare. La nascita di una figlia femmina, per contro, è circondata in molte famiglie da angosce e rancori che possono sfociare in pratiche patologiche come l'aborto selettivo e vessazioni continue ai danni della donna che l'ha partorita, ritenuta spesso l'unica responsabile del disgraziato, tra virgolette, evento. Tutto ciò fa sì che in India la forbice esistente tra maschi e femmine sia particolarmente ampia. Il censimento del 2011 conta infatti 918 donne ogni 1000 uomini. Secondo le Nazioni Unite, proprio in India le donne mancanti all'appello sarebbero 50 milioni. Tale dato può essere ascrivibile in via generale all'amplificazione degli effetti della discriminazione di genere dovuti alla transizione demografica in corso, che ha fatto sì che il miglioramento delle strutture sanitarie e delle risorse alimentari abbiano beneficiato in particolare gli uomini. Fra le cause specifiche invece di queste distorsioni sono i fattori principali che incidono sul rapporto fra generi, in particolare la mortalità femminile, che in alcune zone supera di misura quella maschile, soprattutto nelle fasce di età basse, e la sex ratio alla nascita, alterata da pratiche come l'aborto selettivo, che dagli anni 70 ha integrato e in gran parte sostituito l'antico costume dell'infanticidio femminile. Nonostante il divieto ufficiale di aborto selettivo avvenuto nel 94, l'amniocentesi continua ad essere largamente praticata anche nelle zone rurali dell'India, integrata dal ricorso all'ecografia, la quale tuttavia, potendo essere praticata solo ad uno stadio avanzato della gravidanza, porta spesso ad aborti tardivi e rischiosi. Quindi è una pratica quotidiana diffusissima che effettivamente è alla ribalta anche questa in India, quella di dell'aborto selettivo e comunque della selezione di genere alla nascita, che ha portato appunto l'India a avere una disparità tra uomini e donne anche solo demografica tremenda, e che non fa altro che strutturare un atteggiamento macista, giustificare atteggiamenti di violenza e sottolineare il ruolo esclusivamente strumentale della donna in una società. Questo mi sembra una roba veramente assurda, per cui è ancora tantissimo c'è da fare, e speriamo che le lotte inizino e continuino. Adesso mettiamo un altro po' di musica e poi passiamo all'Italia.